14.37, Valentino De Luca per l'ottavo giorno, la trasmissione di approfondimento giornalistico, news e cultura di Radio Città Aperta. Quello che avete appena sentito è stato il dibattito che è andato in onda un po' di giorni fa dalle telecamere della 7, dagli studi della 7, in particolar modo nella trasmissione 8 e mezzo condotta da Lilli Gruber. Lo scontro era tra l'economista Guido Maria Brera contro il giornalista Marco Travaglio. Ovviamente avete sentito uno favorevole e l'altro contrario, anche se poi nel finale specificava che non era contrario in generale, parlo di Guido Maria Brera, al concetto di reddito di cittadinanza, ma questo non lo definiva appunto un reddito di cittadinanza, una specie di, diciamo, elemosina di Stato in un certo senso, sicuramente non paragonabile a quello che c'è negli altri paesi europei. Siccome si è parlato molto, insomma, del reddito di cittadinanza negli ultimi giorni, e poi spesso e volentieri quando si ha a che fare con, diciamo, ovviamente forze di governo, il dibattito dai fatti, dall'analisi dei fatti concreti, si passa un po' invece a un'analisi partigiana, per cui pro e contro diventa pro e contro a 5 Stelle e Salvini, che insomma interessa veramente poco in questo dibattito. Ho ritenuto opportuno invitare sicuramente una persona che insomma ci può aiutare a capire e un po' i meccanismi del reddito di cittadinanza che abbiamo spiegato fino adesso, ma più che altro alcune questioni che possono essere dirimenti all'interno della legge, appunto, per l'erogazione del reddito di cittadinanza. Ovvero sto parlando ai nostri microfoni via telefono di Luigi Oliveri, ovvero dirigente di Veneto Lavoro. Oliveri, grazie mille per essere nostro ospite.
Grazie a voi, buonasera.
Buonasera, allora senta, io per uscire un po' dal coro semplicemente dei pro e contro che, come ho detto, mi interessa fino a un certo punto, però mi interessa per quanto riguarda il dibattito che abbiamo appena sentito, il contributo della 7 che abbiamo appena sentito, ovvero che l'economista Brera diceva che in un certo senso, innanzitutto, come premessa, il fatto del reddito di cittadinanza, l'introduzione del reddito di cittadinanza certifica una cosa, ovvero che l'ascensore sociale nel nostro paese è fermo. A suo giudizio è una frase che corrisponde al vero?
Non saprei dire, sicuramente il reddito di cittadinanza viene pensato come strumento per provare a risollevare le sorti economico-finanziarie di persone che stanno sotto la soglia della povertà. Non è tanto il reddito di cittadinanza la testimonianza di un ascensore sociale che si è bloccato, è evidentemente il diffondersi della soglia di povertà che è in aumento negli ultimi anni, in sostanza. Quindi credo che sia un problema che viene posto perché c'è una diffusione ampia di soggetti che stanno sotto questa soglia.
Oliveri, per quanto riguarda i suoi contributi, ho letto con grande interesse quelli su fastidio.net, suggerisco anche di leggerli ai nostri ascoltatori, in particolar modo due, ovvero uno di pochissimi giorni fa, la grande finzione del lavoro congruo che non c'è, e poi l'altro, insomma, che è diventato, è da lì che è nato un po' il mio interesse su anche nel poter approfondire certe tematiche con lei, ovvero l'articolo del 1 ottobre scorso, quanto personale servirebbe ai nuovi centri per l'impiego. Si ruota sempre attorno al punto in cui sono due punti diversi ma che confluiscono nello stesso luogo fisico, ovvero il CP, cioè il centro per l'impiego. Molti hanno detto servono un sacco di soldi per rifarli totalmente, il personale all'interno è poco, svogliato, anziano e demotivato e bisogna rifondarlo totalmente. Il governo ci ha messo effettivamente un po' di soldi, rimane però anche il secondo step, ovvero una volta che tutto funziona a regime, rimane il fatto che per avere accesso al reddito di cittadinanza bisogna accettare, insomma, bisogna, come dire, essere protagonisti di un rimettersi nel mercato del lavoro e appunto accettare tre proposte di lavoro congrue con il proprio curriculum, con la propria formazione. Se si rifiutano, appunto, si perde l'accesso al reddito stesso. Allora, andiamo con calma, step by step, in un certo senso. Prima di tutto, il centro per l'impiego. Lei ha fatto nel suo articolo una disamina molto precisa, molto puntuale, che invito, ripeto, tutti i nostri ascoltatori a leggere. Però, potendone parlare con lei, insomma, questi centri per l'impiego, i soldi stanziati, a suo giudizio, sono sufficienti per riformarli? È possibile una reale riforma nelle intenzioni del legislatore?
Sì, il tema è questo. Se si vuole puntare sulla condizionalità, si chiama in termini tecnici, cioè condizionare una certa prestazione sociale, no? Alla comportamento operativo della persona, cioè dell'attivazione della persona che riceve un sussidio, che si attivi per cercare concretamente opportunità lavorative, allora si vuole puntare sui centri per l'impiego. È evidente che ci sono dei problemi da risolvere, ma questa evidenza la possiamo collegare a semplicissimi paragoni tra la struttura dei centri per l'impiego in Italia e quella dei per l'impiego di nazioni con noi paragonabili per forza economica e per mercato interno, quindi direi Germania, Francia, Inghilterra, in parte la Spagna. L'esempio più eclatante è quello della Germania, che con maggiori forze occupate, quindi minore disoccupazione contestualmente, dispone di una rete di centri per l'impiego di circa 100.000 dipendenti, e è da sottolineare che questa rete comprende anche, diciamo, servizi che da noi erogano l'INPS. In Italia, a fronte dei 100.000 della Germania, ne operano nemmeno 7.500, quindi meno di 10 volte. Ora è chiaro che nel momento in cui si voglia attuare una diffusa azione di attivazione di 6 milioni e mezzo di persone, quelli sono tanto sono censiti come sotto la soglia di povertà, diventa schiacciante il rapporto fra potenziali beneficiari e i pochi soggetti che operano nei centri per l'impiego. Quindi un rinforzo occorre. Si possono fare diversi calcoli per verificare quanta gente in più occorrerebbe inserire nei centri per l'impiego, dando per buono che un miliardo circa, 900 milioni, un miliardo sia la cifra alla quale hanno pensato per rafforzare i centri per l'impiego, e dando per buono che questi 900 milioni, un miliardo sia da destinare al personale, considerando che il costo economico di un dipendente medio è va dai 34 ai 39 mila euro, si potrebbero assumere circa 30 mila persone, e questo potrebbe essere il rafforzamento che arriva. Poi possiamo fare un discorso anche su se sono sufficienti, perché ci sono tantissime robe che ci sono da fare. Quindi che con un corpus di 30-35 mila addetti ai centri per l'impiego, per la prima volta l'Italia avrebbe una forza all'interno di questi uffici paragonabile a quella che c'è in Francia, dove sono circa 51.000, e in Inghilterra, dove sono 70.000, e sempre molto indietro rispetto alla Germania, ma almeno non più 10 volte in meno, insomma. E quindi si sarebbe fatto un passo in avanti verso una strutturazione operativa. Ma qua, se mi consente,
sì,
vorrei fare un altro ragionamento io, perché molti dei dubbi sul funzionamento di questo progetto riguardano l'insistenza sul soggetto pubblico piuttosto che privato, perché uno dei temi su cui si dibatte è: ma siamo sicuri che il pubblico sia capace, oppure questi soldi possono essere uno sperpero, perché non lo facciamo fare alle agenzie private? Ecco, questo è un po'. Io su questo tema sarei abbastanza laico, nel senso che se occorre agire per appunto attivare 6 milioni e mezzo di persone, comunque sia, occorrerà una batteria ampia di soggetti, pubblici o privati che siano, per attivarli, non c'è niente da fare. E quindi questo miliardo, anche se non venisse destinato a servizi pubblici e fosse invece destinato a soggetti privati, al netto poi del problema se sono più efficienti a parità di risorse pubblici e privati, comunque andrebbe speso lo stesso, perché una rete di persone, addetti, che appunto attivino questi soggetti qua va realizzata e va pagata. Ecco.
Esattamente, infatti esattamente. Ma una volta che poniamo anche ricevano questi soldi, vengano ben impiegati e questi, chiamiamoli nuovi centri per l'impiego, vadano a regime, c'è un'altra questione, cioè, ovvero si crea dunque questi enormi elenchi con milioni di persone che vengono investite di domande di lavoro. Questa almeno nell'intenzione del legislatore, il fatto di rimovimentare un po' il mercato stantio del lavoro. Ma la cosa che le chiedo è, questo è proprio un commento suo, insomma anche da esperto nel settore, così però non si crea una grande pletora, una grande enorme massa di manodopera a basso costo in realtà?
Ma questo potrebbe darsi, questo è uno dei rischi che sono insiti nel disegno. Il disegno di sostenere la povertà con appunto questo sussidio nasconde dietro alcuni pericoli. Il primo è quello della attrazione che potrebbe ricevere qualcuno nel disimpegnarsi da lavoro ufficiale, andare a lavorare in nero e integrare il lavoro nero con il reddito di cittadinanza. Questo è un gravissimo rischio che sicuramente deve essere considerato e che richiede, a mio avviso, anche un investimento molto forte a questo punto in risorse per rafforzare gli ispettorati del lavoro ed evitare questi atteggiamenti opportunistici che possono essere tanto delle persone quanto anche delle stesse aziende, evidentemente. E quindi simmetricamente anche l'altro rischio speculativo di cui parlava lei ci sta dietro. Questo è però un problema di sistema che va affrontato con l'abbinamento di risorse che va fatto non solo per i soggetti che materialmente dovessero erogare le proposte di lavoro, e bisognerebbe dare anche indicazioni forse su appunto la qualità del lavoro da proporre, ecco perché si parla di lavoro congruo probabilmente, e servizi ispettivi che garantiscono che non ci siano azioni speculative rispetto a questo. Il rischio del basso costo deriva anche da un altro elemento di cui si parla, cioè questo obbligo di prestare attività lavorativa quasi forzosa, quasi una corvée per amministrazioni pubbliche, qualche ora al mese da destinare obbligatoriamente. Ho sentito Marta Fana, che è la famosa ricercatrice di mercato del lavoro, che ha detto: beh, insomma, allora a questo punto facciamo proprio il salto del fosso e facciamo un investimento per assumere proprio dipendenti pubblici, perché acquisire una persona, darle un reddito insomma comunque di sostentamento, ma obbligarla contestualmente a far svolgere attività di lavoro socialmente utile presso i comuni, evidentemente comporta comunque questo rischio di abituare le amministrazioni, ma a questo punto anche tutti i datori di lavoro privato,
ad appoggiarsi,
a poter contare su una manodopera a basso costo.
Effettivamente, effettivamente. Oliveri, nel mercato del lavoro 2018, con la Cina che 40 anni fa era vicina, adesso non è che è vicina, adesso insomma diciamo è molto più che presente nei nostri mercati, nella nostra quotidianità, insomma lo possiamo toccare con mano, in un mercato del lavoro totalmente globalizzato, con paesi anche dell'estremo oriente che crescono ogni anno con cifre a due zeri, cosa che purtroppo noi non facciamo, ahimè, da tanto tempo. Le aziende in un mercato del lavoro, mi lasci finire la frase, anche super specializzato e specialistico, appunto, dove ognuno è tecnico esattamente per fare quella precisa cosa, insomma, le aziende hanno bisogno in effetti di questo enorme elenco di disoccupati che si rendono disponibili?
Allora, il tema vero è questo qua. Adesso, al di là ora del merito dell'idea, che si può condividere o non condividere, come abbiamo detto fin dall'inizio, non trattiamo di questo, ma trattiamo diciamo degli strumenti tecnici per attuarlo, posto che ci siano davvero i soldi per attuarlo, diciamo, giochiamo a scacchi per vedere cosa fa. È chiaro che c'è alcuni numeri di cui tenere conto. Allora, se il reddito di cittadinanza coinvolge 6 milioni e mezzo di persone, qual è la stima? Diciamo che probabilmente i destinatari delle proposte congrue di lavoro saranno un po' meno, perché diciamo di cittadinanza può anche riguardare o gente che già lavora, sotto occupati, oppure pensionati. Ma facciamo che siano 5 milioni, 4 milioni, 5 milioni, insomma. Naturalmente lo scopriremo soltanto dopo. Ora, Queste, per ciascuna di queste persone, i centri per l'impiego o comunque soggetti pubblici o privati che saranno chiamati a gestire il sistema dovrebbero fornire 3 proposte lavorative nel corso del periodo di percezione di questo sussidio, 1 anno e mezzo o 3 anni, non si è capito ancora. Questo significa che praticamente bisognerà movimentare, se fossero 5 milioni di soggetti destinatari, 15 milioni di offerte di lavoro. Ora, in anno, secondo le ricerche che fa il Ministero del Lavoro, andando a guardare le comunicazioni obbligatorie, parentesi, cosa sono? Ogni azienda, quando assume un lavoratore, azienda sia pubblica che privata, quando assume un lavoratore, è obbligata a comunicare ai centri per l'impiego l'avvio del rapporto di lavoro. Ok? Ecco, nel 2017 sono stati comunicati 12 milioni 200 mila movimentazioni di lavoro, in un anno quindi 12 milioni, tenendo presente che per 12 milioni e 200 mila circa comunicazioni le teste interessate sono poco più della metà, circa 6 milioni, ed evidentemente questi 6 milioni per lo più saranno proprio quei lavoratori con quella particolare qualificazione professionale di cui parlava lei. Ora, capito che se in un anno si riescono a movimentare 12 milioni di attivazioni per 6 milioni di persone che si presuppone abbiano una rilevante qualifica azione professionale e capacità tecniche, pensare di farne molti di più, 15 se non 18 addirittura milioni, per soggetti che vivono alle soglie della povertà, molti dei quali si ritrovano a non aver mai svolto attività lavorativa, anche quindi con bassa scolarità o con problemi di natura sociale che evidentemente li attanagliano, è un po' complicato. Cioè, a me sembra davvero sovrastimato immaginare di poter presentare proposte di lavoro congrue, tali cioè da superare lo stato di povertà, per una platea così rilevante in così breve tempo. È il mercato del lavoro stesso che non offre con uno sguardo diciamo oggettivo la possibilità concreta che davvero si possano produrre 3 proposte di lavoro congrue in così breve lasso di tempo.
Esattamente. E io vedo che anche nel suo articolo, ricordiamo, su fastidio.net, all'interno del proprio articolo cita un tweet di Michele Tiraboschi che, lo dico per i nostri ascoltatori, dice praticamente: il problema non è che le offerte di lavoro non ci sono, semplicemente non passano dai centri per l'impiego, perché, come aveva intuito Bruno Trentin, è finita l'epoca del lavoro astratto, del lavoro cioè senza qualità. Le imprese oggi cercano, tra parentesi, altrove, competenze e professionalità. Lei perché ha ritenuto, insomma, che in queste poche battute di un tweet ci sia, in realtà, da quello che ho potuto capire leggendo l'articolo, un po' il succo di tutto il problema? Cioè il fatto che non è che il lavoro non c'è, è che ha altri canali.
Sì, allora ci sono due. Allora, il canale è conseguenza della premessa, chiedo scusa. Cioè, il professor Tiraboschi ha sintetizzato in poche righe la visione nuova che c'è nel mercato del lavoro. Ora, fino a 40 anni fa, 30-40 anni fa, quando il mercato era appunto caratterizzato dall'assenza della globalizzazione, delle nuove modalità produttive, l'informatica, internet, insomma le rivoluzioni alle quali stiamo assistendo, no? Era molto più diciamo statico, le professionalità erano più fisse, no? Il sistema dell'istruzione produceva saperi e capacità operative di un certo tipo, per cui si poteva immaginare, ma in errore anche prima della realtà, comunque che fosse diciamo sufficiente per chi cercasse lavoro acquisire elenchi, liste, no? Per poi abbinare la lista del soggetto che dispone di quella qualifica professionale piuttosto che di quel titolo di studio allo svolgimento di un'attività lavorativa. Okay? Questo oggi è il ragionamento che propone il professor Tiraboschi, non può più funzionare, cioè non si fa l'incrocio domanda-offerta semplicemente con il fatto che un'azienda chiede a qualcuno, sia centro per l'impiego sia qualcun altro, mi dai una lista di lavoratori, sì, te la passo e abbiamo fatto l'incrocio domanda-offerta. Certo. È molto più complicato. Si cerca altrove perché l'azienda ha bisogno che prima ci sia un humus, cioè un insieme di istituzioni della ricerca, della cultura, della scuola, della bilateralità, che sia capace di far comprendere quali siano le effettive esigenze tecnico-operative di quell'azienda o di quel distretto di aziende, giusto? Formare a questo punto competenze e saperi e filtrare le competenze e saperi allo scopo di realizzare l'incontro domanda-offerta. Quindi si capisce che l'incontro domanda-offerta dovrebbe essere l'ultimo anello di una catena che parte da molto prima, parte ovvero sia dalla progettazione di una ipotesi di cultura del lavoro e dalla progettazione di un sistema produttivo. Mancando queste prime due, l'incontro domanda-offerta diventa molto complicato ed ecco perché appunto ci si rivolge altrove. Vorrei precisare che questo altrove però riguarda anche le agenzie private. Dei 12.200.000 attivazioni, il 17%, che comunque non è mica male, riguarda le somministrazioni di lavoro, ma dobbiamo ricordare che oltre il 70% delle somministrazioni hanno durato inferiore ai 30 giorni, quindi sono per lo più sostituzioni ferie, capisce, oppure esigenze limitate a particolari picchi. E quindi anche il privato in realtà non è molto utilizzato, cioè i canali, chiamiamoli così, i canali ufficiali, il collocamento sia gestito dal pubblico che dal privato non è troppo utilizzato dalle aziende perché manca una visione della politica industriale, della politica economica e una visione di come il mondo della cultura e della ricerca dovrebbe costruire e formare i lavoratori in modo tale che possa essere favorito una costruzione del profilo, sì che l'incontro domanda-offerta a questo punto sia ragionato e non semplicemente il passaggio di una carta burocratica, insomma.
Oliveri, arrivati, purtroppo sa sempre che in radio il tempo è tiranno, come si suol dire, arrivati alla fine di questa intervista, l'ultima domanda che le faccio è, le giro un po' una domanda molto semplice, quasi banale, però che è quella che Travaglio appunto ha fatto all'economista, ovvero si sono levate molte voci critiche, noi abbiamo cercato in questa puntata, e anche grazie al suo aiuto, io di questo assolutamente la ringrazio, di fare un po' di chiarezza. L'ultima considerazione, ripeto, veramente al limite del banale, è che però di tutti i paesi all'interno delle grandi democrazie occidentali, chi più chi meno però si sono appoggiate, hanno sperimentato in tempi più lontani, altre più recentemente, una sorta di sostegno, reddito di inclusione, di cittadinanza, di veramente chiamatelo come volete. Alla fine, perché l'Italia dovrebbe in un certo senso sottrarsi a sperimentare questo tipo di sostegno in un particolare momento storico-politico, ovvero quello post-crisi, che ha praticamente cancellato quella che 20 anni fa si chiamava la classe media e ha veramente sparigliato tutte quante le carte in tavola?
No, infatti io non penso che ci sia ragione per sottrarsi alla sperimentazione. Probabilmente il tema è sempre quello di porre in maniera troppo drastica o troppo entusiastica l'obiettivo cui si vuole giungere. Allora, se veramente dovessimo immaginare che per miracolo i centri per l'impiego entro marzo-aprile, quando dovesse partire il reddito di cittadinanza, saranno rinforzati con quei 30.000 di cui parlavamo prima, che sarebbe insomma la cifra quasi congrua per riuscire a svolgere l'attività, dico soltanto una cosa, a questo punto ci sarebbe il problema di dove metterli a sedere, perché le sedi dei centri per l'impiego non sono ancora pronte. Allora, il tema non è se farlo, se sia opportuno, se sia meritorio, perché tutti possono convenire, chi più chi meno, che insomma un strumento di questa natura ci voglia, è la gradualità delle risorse, delle strutture e dei metodi per riuscire ad arrivarlo. Insomma, le sperimentazioni di solito si fanno con campioni e con un po' di tempo per riuscire ad arrivare al regime. Qua forse l'errore è di presentare che già da aprile parta subito, i centri per l'impiego per miracolo siano già stati modificati e immediatamente si trovino 3 offerte di lavoro per 3,5 milioni di persone. Ecco, questo è il problema. È il come, non è il se.
Assolutamente, assolutamente. Oliveri, è arrivato il momento di salutarci, ma qualcosa mi dice che in futuro, tra qualche mese, magari con i primi dati alla mano, potremo di nuovo aggiornarci per ragionare insieme su come sta andando, insomma, su come almeno è stato lo start di questo reddito di cittadinanza. Per il momento, grazie mille per essere stato nostro ospite.
Arrivederci, grazie a voi.